Buongiorno a tutti. Come sempre è una gioia e un privilegio condividere la parola del Signore, anche perché, e questo ovviamente vale per tutti i fratelli che sono preposti a questo ministero, quando siamo qui sul pulpito a predicare, a parlare della parola di Dio, prima ha parlato a noi e quindi è una grande gioia poter condividere quello che il Signore ci ha messo nel cuore. E oggi andiamo a vedere una parte della parola di Dio abbastanza particolare. Siamo nel capitolo 13 di Atti, quindi possiamo aprire le nostre Bibbie ad Atti capitolo 13. E questo capitolo rappresenta un po' una svolta nel resoconto dell'inizio della storia della Chiesa che fa Luca appunto nel libro degli Atti, perché fino al capitolo 12 il protagonista, tra virgolette, di questa storia era Pietro, no? Invece dal capitolo 13 inizia a vedersi di più Paolo. Paolo è raccontato di più, e se con Pietro è stato descritto la predicazione del Vangelo a Gerusalemme e in Giudea, invece con Paolo la predicazione del Vangelo viene descritta fuori da Gerusalemme e dalla Giudea, cioè agli stranieri, nel mondo romano. E a questo punto della vita di Paolo ci troviamo nel suo primo viaggio missionario. Lui è partito da Antiochia in Siria, è andato a Seleucia e si è imbarcato lì per raggiungere Cipro, ha toccato due città, l'abbiamo visto la volta scorsa, Salamina e Pafo, e poi si è imbarcato di nuovo per andare ad Antiochia di Pisidia, che è a nord di Cipro, nell'attuale Turchia. È un viaggio da quando è partito di più di 1000 chilometri. E all'epoca non era facile come adesso prendiamo un aereo, ma lì ci è voluto veramente un bel po' di tempo. Leggiamo il brano, vediamo che cosa andiamo ad analizzare questa mattina. Abbiamo detto capitolo 13, dal verso 14 al verso 41. Essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia, ed entrati di sabato nella sinagoga si sedettero. Dopo la lettura della legge dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo si alzò e fece cenno con la mano e disse: «Israeliti e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri, fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, e con braccio potente lo trasse fuori, e per circa 40 anni sopportò la loro condotta nel deserto. Poi, dopo aver distrutto 7 nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelle. Dopo queste cose, per circa 450 anni diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele. In seguito chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per un periodo di 40 anni. Poi lo rimosse e suscitò loro re come re Davide, al quale rese questa testimonianza: «Io ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un Salvatore nella persona di Gesù. Giovanni, prima della venuta di lui, aveva predicato il battesimo del ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E quando Giovanni stava per concludere la sua missione, disse: "Che cosa pensate che voi che io sia? Io non sono il Messia, ma ecco, dopo di me viene uno al quale io non sono degno di slacciare i calzari. Fratelli miei, figli della discendenza d'Abramo, e tutti voi che avete timore di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Infatti gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi non hanno riconosciuto questo Gesù, e condannandolo adempirono le dichiarazioni dei profeti che si leggono ogni sabato. Benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Dopo aver compiuto tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo deposero in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti, e per molti giorni egli apparve a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, i loro figli, risuscitando Gesù, come anche scritto nel Salmo 2, tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato. Siccome lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia più a temere la decomposizione, alla decomposizione, Dio ha detto così, io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide. Difatti egli dice altrove, tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, si è addormentato ed è stato unito ai suoi padri, il suo corpo si è decomposto, ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito la decomposizione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose, delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non vi accada ciò che è detto dai profeti. Guardate, o disprezzatori, stupite e nascondetevi, perché io compio un'opera ai giorni vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Bene, questo è il brano di oggi, molto lungo. Cercheremo di trarre dei punti sicuramente interessanti da poter sviluppare. La scrittura qui ci dice semplicemente che Paolo e Barnaba sono arrivati ad Antiochia di Pisidia e che di sabato sono entrati nella sinagoga e si sono messi a sedere. Dobbiamo considerare che la città di Antiochia era una città abitata da greci, da romani, da israeliti e da frigi, quindi c'era un miscuglio di culture, di popolazioni abbastanza importante. Inoltre, la sinagoga non era frequentata solo dai giudei. Infatti le sinagoghe che erano state costruite durante la dispersione, al di fuori della Giudea, avevano varie funzioni. Funzionavano da centri culturali, da centri di assistenza per persone che erano nel bisogno, oppure da luoghi di incontri o di riunioni, o anche da tribunali alcune volte. E queste sinagoghe erano diventate una parte importante, una parte della vita di tutti i giorni dei gentili. E infatti molto di loro frequentavano regolarmente i culti di adorazione che si tenevano nelle sinagoghe, nelle sinagoghe della loro zona. Osservavano anche la legge giudaica, alcuni di loro, e credevano in Dio. Ed è questo il contesto nel quale dobbiamo immaginare questa predicazione di Paolo in questa occasione. Allora, Paolo e Barnaba entrano nella sinagoga e si siedono. Immaginiamo che in quella sinagoga c'erano almeno quattro gruppi di persone che ogni sabato si incontravano e adoravano. C'erano gli israeliti, c'erano i gentili che si erano convertiti al giudaesimo, c'erano i gentili che erano interessati al giudaesimo ma non si erano convertiti e potremmo chiamarli anche simpatizzanti, come succede ancora oggi nelle nostre chiese. E c'erano coloro che temevano Dio, e qui li nomina Paolo al versetto 16, e quando dice israeliti e voi che temete Dio, fa questa distinzione perché erano chiamati così i gentili che si erano convertiti al giudaesimo ma non avevano rifiutato la circoncisione. E quindi c'erano questi quattro tipi di persone che frequentavano le sinagoghe. E Paolo di solito quando entrava in una città andava nella sinagoga, no? E si sedeva e poi si metteva ad insegnare, e qui fa la stessa cosa. Vediamo che entra nella sinagoga, si mette a sedere e una volta che è finita la prima parte dell'adorazione, i capi della sinagoga gli mandano a dire a Paolo, se a fratelli, a Paolo e Barnaba, fratelli, se avete qualche parola di esortazione, per noi ditela. E Paolo ovviamente non si fa pregare, si alza ed inizia a parlare. E dobbiamo ascoltare bene anche noi questa mattina quello che dice Paolo, perché è un privilegio ascoltare una predicazione dell'Apostolo. Questo è lui che sta predicando. E è un grande privilegio ed anche una responsabilità cercare di comprendere e di cogliere i punti importanti di questa predicazione. Ovviamente questo è un brano molto ricco di insegnamenti, proprio perché è lungo, Paolo tocca vari argomenti, quindi vorremmo cercare di trarne il maggior beneficio possibile con l'aiuto di Dio. La prima cosa che notiamo è che questa predicazione è composta sostanzialmente da tre parti, no? La prima parte c'è un riassunto, avete visto, della storia di Israele. Nella seconda parte c'è la descrizione della vita, della morte e della resurrezione di Gesù. E nella terza parte c'è l'applicazione del Vangelo. Quello che vorremmo cercare di mettere in evidenza è lo scopo della predicazione di Paolo. Qual è lo scopo di questa predicazione? Dove vuole arrivare Paolo? E qui dobbiamo fare attenzione, come dicevo prima, a questo, perché sia per chi ha il privilegio di predicare la parola di Dio dal pulpito, quindi per chi è chiamato a questo ministero, ma anche a tutti coloro, a tutti noi che testimoniamo della nostra fede, no? Verso coloro che non credono, dobbiamo stare attenti, perché abbiamo il privilegio di imparare molto da questa predicazione, da ciò che Paolo dice. Quindi sia che predichiamo, sia che siamo chiamati a testimoniare, tutti siamo chiamati a fare questo, sia ben chiaro, dobbiamo fare attenzione, perché Paolo ci sta dando una lezione molto molto importante qui. Quindi qual è lo scopo principale della predicazione di Paolo? Ho detto che questo brano è molto lungo e tratta vari argomenti e si presta ovviamente a trattare vari temi. Volendo ci si può concentrare su varie parti di questo discorso. La storia di Israele, per esempio, abbiamo visto già nella presidenza questa mattina, nella conduzione, abbiamo letto quel bellissimo brano in Nemia. E nella storia di Israele si potrebbe sviluppare l'argomento e toccare dei punti molto molto importanti, facendo degli approfondimenti per trarne un grande insegnamento, vedendo qual è stata l'opera di Dio nella storia del popolo di Israele. Ancora, nella vita, la morte e resurrezione di Gesù, quante cose potremmo approfondire e imparare, non basterebbe ovviamente un solo messaggio per questo. E lo stesso discorso potremmo fare per l'ultima parte, cioè per l'applicazione del Vangelo, no? Però vogliamo, prima di questo, osservare la predicazione nel suo insieme, dare un punto di vista generale, perché è sempre bene partire da un punto di vista generale prima di andare nel particolare, perché in questo modo non si corre il rischio di enfatizzare un argomento a discapito di un altro o di andare addirittura fuori tema, perché andato fuori tema si potrebbe comunicare un insegnamento diverso da quello che l'Apostolo voleva dare, o comunque che la scrittura in quel brano vuole dare. E questo sarebbe ovviamente un errore molto grave. E quindi è sempre bene mantenere il giusto equilibrio, guardando il brano prima da un punto di vista generale, dando il giusto equilibrio, perché la parola di Dio è equilibrata e non vogliamo andare ad enfatizzare alcune parti a scapito di altre. Quindi, in definitiva, qual è lo scopo principale della predicazione di Paolo? Credo che lo scopo principale di questa predicazione possiamo descriverlo con una parola sola, ed è Gesù. Abbiamo letto questo brano che è lungo 27 versetti, e forse Luca non ha scritto nemmeno per filo e per segno tutte le parole che Paolo ha detto durante la sua predicazione. Ma a noi questo non importa, perché quello che abbiamo ovviamente ci è sufficiente, perché il Signore ci ha dato questo. Però una predicazione così ampia, così lunga, ha toccato molti argomenti, ha parlato a lungo, però quello che risalta dal suo discorso, che si staglia al di sopra di tutto il resto, è proprio Gesù. Lo scopo della predicazione di Paolo è quello di far conoscere Gesù e non solo il fatto che lui sia esistito, non solo di far conoscere Gesù come persona che è realmente esistita. Ricordiamoci che lui sta parlando con dei giudei o comunque con dei convertiti al giudaesimo, quindi ha davanti delle persone che magari hanno ascoltato, conoscono Gesù, lo conoscono in quanto persona, perché hanno magari sentito di persone che ne hanno parlato, magari hanno anche incontrato qualcuno che l'ha visto perché era contemporaneo, però dobbiamo fare attenzione, perché queste persone sapevano benissimo che Gesù era una persona reale, che era vissuta in quei tempi, sapevano che cosa aveva fatto, ma lo scopo di Paolo qui è quello di far conoscere Gesù il Cristo, Gesù il Messia, Gesù il Signore, Gesù il Salvatore. Questo è il suo scopo. E per comprendere bene quello che sta facendo Paolo, ci dobbiamo rendere conto di un fatto, ovvero che in quel tempo ovviamente il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto, no? Quindi chi adorava Dio, chi credeva in Dio, aveva a disposizione il Vecchio, l'Antico Testamento, si rivolgeva quindi alla religione giudaica, e anche quindi non si trovavano, abbiamo già detto, in questa sinagoga solamente gli israeliti, ma anche i gentili che si erano convertiti alla religione giudaica, e seguivano gli insegnamenti dell'Antico Testamento, e quello per loro era obbedire e adorare Dio. Quindi è proprio per questo motivo che Paolo inizia il suo messaggio, la sua predicazione con cosa? Con un riassunto della storia del popolo di Israele. Perché vuole far comprendere a questi giudei che Gesù è il Salvatore, che Gesù è quel Messia che è stato promesso a questo popolo, ad Israele. E allora inizia ripercorrendo la storia di questo popolo, no? Partendo da quando Dio scelse Israele, dai patriarchi, passando dalla cattività in Egitto alla liberazione, passando dalla terra promessa al deserto, scusate, dal deserto alla terra promessa, passando dai giudici ai re, passando da Davide al Messia, a Gesù. E detto questo, dopo che ha citato anche l'opera di Giovanni Battista, inizia a parlare della vita, della morte e della risurrezione di Gesù. E notiamo che si sofferma proprio sulla risurrezione di Gesù. Per quale motivo fa questo? Beh, perché la risurrezione è la prova definitiva del fatto che Gesù è il Messia. Infatti, nell'Antico Testamento troviamo delle profezie bibliche al riguardo, no? E Paolo in questa predicazione proprio le cita. Andiamo a leggere dal verso 32. Dal verso 32 Paolo dice: noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come è anche scritto nel Salmo secondo. E qui inizia ad elencare tre profezie che troviamo nell'Antico Testamento. Nel Salmo secondo lui dice: tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato. Questo è scritto nel Salmo numero 2. Andatelo a leggere poi, magari più tardi, se avete occasione, perché è veramente molto bello, è una profezia su Gesù meravigliosa. Tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato. E lui cita questo Salmo per due motivi. Il primo perché faceva parte, questo Salmo, della liturgia, dell'adorazione dei giudei che si faceva nella sinagoga, quindi era conosciuto a memoria da chi frequentava questi culti, era molto conosciuto. E lui in questo modo si è assicurato l'attenzione e la fiducia da chi lo stava ascoltando. E il secondo motivo per cui ha citato questo Salmo, perché sempre in questo Salmo viene espressamente dichiarata, detta, confermata l'incarnazione del Figlio di Dio su questa terra. Si parla proprio del Figlio di Dio che verrà sulla terra come uomo. Dopo questo Salmo 2 passa un'altra citazione, vedete il versetto 34. Siccome lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia più a tornare alla decomposizione, Dio ha detto così: io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide. E quali sono le promesse di cui parla Isaia e che Paolo riporta? Perché questo è un brano che è preso da Isaia, nel capitolo 55, il versetto 3. Quali sono queste promesse? La promessa è che la discendenza di Davide, il Messia, avrebbe regnato su Israele in eterno. E a questo punto passa a dire, ultima citazione, versetto 35, difatti egli dice altrove, tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Questo lo troviamo nel Salmo 16, Salmo 16 al verso 10, ed è la resurrezione profetizzata di Gesù. Vedete come Paolo sembra prendere per mano questi giudei o comunque convertiti, no? Che stanno lì ad ascoltarlo e li accompagna piano piano dall'inizio della storia del popolo di Israele fino a Gesù e gli fa fare un percorso logico, un percorso che loro possono comprendere e capire e li porta appunto a vedere che Gesù era il Messia. E questo è il centro della predicazione di Paolo, lo scopo principale di mettere in evidenza, di innalzare il Signore Gesù, il Salvatore, colui che è la via, la verità e la vita. E come dice la parola per bocca di Pietro nello stesso libro degli Atti, qualche capitolo prima, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati, ricordate? E questo è lo scopo di Paolo. Quale può essere l'insegnamento per noi, l'insegnamento pratico, no? Di questo che stiamo leggendo adesso? Io ne vedo almeno due. Il primo insegnamento è un insegnamento appunto di tipo pratico. E come dicevo all'inizio, sia che abbiamo il privilegio di servire con la predicazione, sia che serviamo Dio attraverso una testimonianza tu per tu, con le persone che conosciamo, con quelle che ci sono vicino, dobbiamo seguire l'esempio di Paolo, questo è l'insegnamento. Quando parliamo di Dio, della nostra fede, del cristianesimo, il centro del discorso deve essere sempre Gesù. Sempre. Perché è Lui che è il Salvatore, come abbiamo letto. Quando predichiamo, dobbiamo cercare di dare un messaggio di salvezza. A volte non è facile, ma se facciamo attenzione nella parola di Dio, troviamo sempre un riferimento al Signore Gesù, perché la parola di Dio è l'innalzamento del Signore Gesù, è il messaggio che Dio ha dato all'uomo affinché possa o potesse essere salvato attraverso il Signore Gesù. 1 Corinzi 1,21, poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Questa è la responsabilità alla quale il Signore chiama coloro, come dicevo prima, che sono preposti alla predicazione. Per coloro che invece non sono chiamati a questo ministero e che condividono la loro fede parlando a tu per tu con le persone, dando magari una testimonianza anche davanti all'assemblea, in chiesa, quando non ci sono, magari quando facciamo i culti di evangelizzazione, no, i culti evangelistici, cercando di comunicare questo messaggio. Qual è il messaggio per queste persone, per tutti noi, in ogni caso? Il messaggio è lo stesso. Il messaggio è lo stesso, dobbiamo cercare di portare il discorso su Gesù. Dobbiamo esaltare l'opera di Gesù sulla croce perché è quella che salva. È vero che alcune volte è più difficile, perché se quando si sta sul pulpito e si predica l'auditorio ascolta e non fa domande in genere, no? Casomai le domande magari possono venire dopo, alla fine del culto. Quando si parla tu per tu con le persone invece è facile che si venga interrotti, che qualcuno ci chieda delle cose, che ci fa tracciare delle domande. E in genere, se ci fate caso, le domande che ci vengono poste tendono sempre a deviare, ad andare su argomenti che sono superficiali o di secondaria importanza. Ecco, lì dobbiamo essere attenti a riportare la discussione, la conversazione su Gesù. Perché sapere che noi facciamo la Santa Cena piuttosto che prendere la comunione non salva una persona, però sapere che Gesù è colui che ha portato, che ha versato il suo sangue, del quale corpo è stato spezzato sulla croce, quello può portare a salvezza. Quindi dobbiamo fare attenzione. Questo era il primo insegnamento di tipo pratico. Il secondo insegnamento è di tipo spirituale ed è in realtà un insegnamento che porta tanta consolazione, tanta speranza, gioia, motivo di ringraziamento e anche tanto coraggio nell'affrontare la nostra vita di tutti i giorni, la nostra vita di credenti, e questo ovviamente è riferito alla resurrezione di Gesù, a quello che Paolo ci dice, perché il suo discorso poi culmina nella resurrezione di Gesù, no? Lo va addirittura a provare ai giudei citando l'Antico Testamento in tre occasioni. E quindi quando sappiamo, se pensiamo e riflettiamo che il Signore è risorto, e questo deve per forza, se siamo dei figli di Dio, riempirci di gioia, incoraggiarci, consolarci, vero? Pensiamo se il Signore non fosse risorto, se Cristo non fosse risorto la nostra fede sarebbe vana. Quello che facciamo qui, che stiamo facendo qui, non avrebbe alcun senso. Se il nostro Redentore non fosse vivente non avremmo la certezza di essere con Lui un giorno su nel cielo e non avremmo un futuro. Non avremo un futuro così gioioso come lo abbiamo adesso. E se Gesù non fosse risorto non avremmo un avvocato presso il Padre che intercede per noi, come sta facendo in questo momento Gesù. Sta intercedendo per i credenti, per noi, per i nostri fratelli in tutto il mondo. E sappiamo tutti quanto ne abbiamo bisogno. Ma grazie a Dio il Signore Gesù è risorto. E tutte le promesse che abbiamo letto finora sono vere, sono reali e sono nostre. La nostra fede è in un Dio vivente, in un Redentore che vive e un giorno saremo con Lui nel cielo per tutta l'eternità. Amen? Ringraziamo il Signore. Però torniamo al nostro brano adesso e vogliamo cogliere un altro aspetto. Abbiamo detto che lo scopo della predicazione di Paolo è quello di predicare Gesù, di presentare Gesù Cristo ai suoi ascoltatori. Beh, credo che sia interessante scoprire in quale modo lui lo fa. In che modo Paolo predica Cristo? Dopo aver affermato che Cristo è il Messia, dopo averlo spiegato e provato, Paolo inizia a parlare dell'opera di Cristo, avete visto, dei benefici che l'uomo può avere in Cristo. Come potremo infatti avere fede in Cristo, amarlo, viverlo, se non conosciamo appieno ciò che Lui è venuto a fare qui sulla terra per l'uomo? Paolo è cosciente di quanto sia importante questo e ne parla in modo responsabile nella sua predica, perché sa che è un argomento fondamentale. E vediamo come prosegue al versetto 38. Lui dice, vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. In quale modo Paolo predica Cristo? Va dritto al punto fondamentale, al punto cruciale per ogni uomo. Non si perde in chiacchiere, come si dice, no? Per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati è il primo e il più importante beneficio che Cristo ha portato con sé sulla terra e ha realizzato sulla croce e nella risurrezione. Perché questo è il primo punto che Paolo cita? È un caso? Non credo proprio, vero? Abbiamo detto varie volte e abbiamo visto nella parola di Dio varie volte che ogni parola, ogni affermazione, ogni argomento che viene affrontato nella parola di Dio è messo in un ordine preciso e ha uno scopo importante e fondamentale, l'ordine nel quale le cose vengono dette o vengono scritte. E questo non fa eccezione. Il peccato Il perdono dei peccati è l'argomento che viene citato per prima perché è fondamentale, è il problema fondamentale per l'uomo, perché attraverso il perdono dei peccati l'uomo viene riconciliato con Dio. È solo attraverso questo perdono che l'uomo viene riconciliato con Dio. Infatti qual è il problema fondamentale dell'uomo? Il problema fondamentale dell'uomo è che lui è separato da Dio, no? L'uomo è separato da Dio a causa del suo peccato, ci dice la Scrittura. In Colossesi, capitolo 2, verso 13, troviamo: voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci da tutti i peccati. Ovviamente quando dice Lui, qui sta parlando di Gesù. E l'uomo, essendo morto nei suoi peccati, non può far parte del regno di Dio, ne è escluso. È nemico di Dio e per questo è destinato alla morte eterna. Per questo Dio ha provveduto il perdono dei peccati in Cristo Gesù affinché potessimo essere riconciliati con il Padre e finalmente entrare a far parte del suo regno. Perché, se leggiamo al verso 39, continuiamo, vedete come la predicazione di Paolo segue un filo logico. Dice: perché per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose. E questo è molto importante. Se ci riflettiamo bene, questo è un punto molto importante. Il perdono di Cristo, il perdono che Cristo porta con lui, è completo. È completo. Giustificato di tutte le cose. Chi crede nel suo sacrificio è giustificato di tutte le cose. E non c'è nulla che sfugge al colpo di spugna che Dio dà sulla nostra anima in virtù del sacrificio di Cristo che noi crediamo. Non sfugge nulla. Mi viene in mente una pubblicità di disinfettanti, no? Cioè, avete visto quelle pubblicità dove ci sono tanti germi, si spruzza il disinfettante, si passa la spugna e ne rimane sempre uno o due, perché quello punisce, uccide il 99,9% dei germi. Qui non è così. Qui il peccato viene pulito, viene spazzato via al 100%, giustificati di tutte le cose, gloria a Dio, possiamo ringraziare il Signore. Quindi, se qua, nel momento in cui riconosciamo il nostro stato di peccatori, confessiamo il nostro peccato a Dio e gli chiediamo di salvarci in virtù del sacrificio di Cristo, i nostri peccati sono tutti cancellati. Lo ripeto perché è importante, perché molti credenti portano il peso del peccato per tanto tempo e forse non comprendono bene questo aspetto prezioso dell'opera di Cristo sulla croce. Sì, è vero, poi durante la nostra vita pecchiamo, e la parola stessa ce lo dice, però se noi chiediamo perdono al Signore, se confessiamo e chiediamo perdono al Signore, è buono e giusto da liberarci, da perdonare il peccato e da liberarci da ogni iniquità, dice la parola nella prima lettera di Giovanni. È importante che comprendiamo questo, per vivere la nostra vita cristiana con gioia, con serenità, davanti al Signore. Ovviamente non dobbiamo trascurare quello che è la potenza del peccato, nel senso che ci può allontanare, può incrinare la nostra relazione con Dio nel momento in cui lo commettiamo, però il nostro peccato è stato spazzato via alla croce e quando ci rivolgiamo al Signore Lui ci perdona e siamo puri completamente. Vi ricordate nel libro del profeta Isaia, il capitolo 1, il verso 18, no? Dice: poi venite e discutiamo, dice il Signore. Quanto mi piace questo verso. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come lana. Questo è bellissimo. E questo è l'effetto, il beneficio del sacrificio di Cristo sulla croce. Ecco che cosa ha prodotto la grazia di Dio per noi peccatori immeritevoli. Credendo in Gesù siamo giustificati di tutte le cose. Attenzione però, perché questa giustificazione che abbiamo ricevuto era impossibile ottenerla mediante cosa? Mediante le opere della legge. Paolo qui lo giustifica sempre perché, scusate, lo mette in evidenza, sempre perché sta parlando a dei giudei, no? A coloro che avevano la legge davanti. Quindi lui mette in chiaro questa cosa e dice, continua dicendo, delle quali, vediamo al verso sempre 39, siete giustificati, chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. E questo lo mette in evidenza Paolo, lo specifica, lo sottolinea, perché dobbiamo fare attenzione a non illuderci. Dobbiamo fare attenzione a non illuderci. Lo dico a chi dovesse essere un simpatizzante, non so se questa mattina ci sono qui dei simpatizzanti e magari qualcuno che si è illuso, che cercando di osservare la legge, quindi i 10 comandamenti, facendo in sostanza delle opere buone, si possa essere giustificati. Ecco, questo qui Paolo lo sta escludendo nella maniera più categorica. Non è possibile, non è possibile, proprio per questo motivo che Gesù è venuto a morire sulla croce. Per mezzo delle opere nessuno potrà mai essere riconciliato con Dio. E se tu hai creduto questo finora, sappi che ti sei sempre sbagliato. Sappi che se hai creduto questo finora, tu non sei riconciliato con Dio. Se la tua fede o il tuo credo, la tua convinzione di essere in pace con Dio è basato sulle opere, ti stai sbagliando. Non sei stato riconciliato con Dio. Hai ancora bisogno di esserlo, perché sei morto nei tuoi peccati e sei escluso dal regno di Dio. Questo è quello che ci sta dicendo Paolo questa mattina. Davanti a una questione così importante, ovviamente non si può essere delicati ed usare mezze parole, no? Non possiamo illuderci o illudere le persone che ci ascoltano, che ascoltano la predicazione della parola di Dio. Paolo stesso qui è chiarissimo, vediamo nei versi 40 e 41 che cosa dice. Dice al suo auditorio, guardate dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. E qui fa un'altra citazione. Guardate o disprezzatori, stupite e nascondetevi, perché io compio un'opera ai giorni vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. E questa è una citazione che viene dal libro del profeta Abacuc, nel capitolo 1, al verso 5. E andare a leggere questo libro, il profeta proprio all'inizio del libro, dove vede il peccato di Giuda, vede che la nazione Israele non si era allontanata da Dio, era violenta, commetteva peccati, e qui Abacuc dà un giudizio attraverso il Signore molto forte, e addirittura profetizza che un altro popolo li avrebbe invasi, li avrebbe distrutti, avrebbe fatto a loro quello che loro facevano. E quindi la reazione di Dio è spaventosa e dobbiamo fare attenzione a non disprezzare il dono di Dio in Cristo Gesù. E prima di concludere vorrei evidenziare un altro punto molto importante, brevemente. Paolo non lo nomina in maniera chiara, ma lo vediamo dal suo racconto, nelle parole che usa nella sua predicazione. E sto parlando della sovranità di Dio. La sovranità di Dio. Se leggiamo questi 27 versetti, vediamo che la sovranità di Dio anche è uno dei temi principali del discorso di Paolo. Per esempio nella storia di Israele, quando inizia dice il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri, fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese d'Egitto e con braccio potente lo trasse fuori, no? Più avanti dice al versetto 19, poi dopo aver distrutto 7 nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelli. In realtà le azioni le avevano compiute il popolo di Israele, ma qui Paolo dice, dopo che Dio ha distrutto 7 nazioni di Canaan, lui ha dato loro in eredità il paese di quelle. Più avanti al verso 20 dice che Dio diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. E in seguito chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis. Poi cosa fa? Il versetto 22, poi lo rimosse Saul, e suscitò loro come re Davide. Vedete l'opera di Dio, ogni cosa che lui fa, come, è, come si esprime la sua sovranità, sia nella storia del popolo di Israele, ma anche più avanti. Anche più avanti. Quando va a parlare di Gesù. Quando va a parlare di Gesù, al verso, eccolo qui, dal verso 26, dice, fratelli miei, figli della discendenza d'Abramo e tutti voi che avete timore di Dio, ricordiamo erano quelli che si erano convertiti ma hanno rifiutato la circoncisione, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza, infatti gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi non hanno riconosciuto questo Gesù e condannandolo adempirono le dichiarazioni dei profeti che si leggono ogni sabato. Quindi sta quasi mettendoli un po' in ridicolo, no? Vedete, loro, gli abitanti di Gerusalemme, i capi religiosi di Gerusalemme hanno condannato di Gesù ed hanno adempito quello che era scritto nei profeti, quello che voi stessi, che loro stessi leggevano ogni sabato, lo hanno adempito loro. Perché? Perché Dio è sovrano e usa l'uomo per i suoi scopi, come vuole. Al verso 29, dopo aver compiuto tutte le cose che erano scritte di lui, dopo aver compiuto tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo deposero in un sepolcro. Faccio solamente queste un paio di citazioni per spiegare ancora la sovranità di Dio, le profezie, come poi sono state adempiute. E, quando dice lo trassero giù dal legno, nel Salmo 22, se leggiamo, è scritto proprio questo fatto, che Gesù sarebbe stato crocifisso nel Salmo 22, quindi più di 400 anni prima. Ma all'epoca in cui il Salmo è stato scritto, non si usava la crocifissione come pena di morte, per mettere in atto appunto la pena di morte. Non era un metodo che veniva usato, eppure il Salmo 22 parla proprio delle mani e dei piedi forati, no? E quindi questo è una profezia che si è adempiuta e qui vediamo ancora la sovranità di Dio. Anche il fatto stesso che dice qui, erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo deposero in un sepolcro, ancora, un sepolcro è una tomba fatta apposta per seppellire, in genere si seppellivano le persone ricche che avevano la possibilità di costruirsi una tomba, ma ai tempi in cui Gesù è stato crocifisso, coloro che erano vittime della crocifissione venivano gettati in fosse comuni, eppure è stato profetizzato prima e poi avvenuto che Gesù è stato sepolto con il ricco, vi ricordate? Ora, ogni cosa è sotto il controllo della sovranità di Dio. E il nostro Signore è un Dio sovrano, a Lui non sfugge, la sua sovranità è assoluta in ogni aspetto della storia, dell'umanità, della Chiesa e della nostra vita. E quindi qui vi invito a riflettere sul fatto che questo deve essere per noi un grande motivo di consolazione. Perché se pensiamo al fatto che Dio è sovrano in questo modo, che è un Dio onnipotente, che a Lui nulla sfugge e che ogni cosa succede perché Lui l'ha decretata o perché Lui ha permesso che succedesse, questa deve essere una grande consolazione per noi, perché sappiamo dalla parola di Dio che il Signore ci ama. E quindi il nostro Dio è un Dio onnipotente, il suo piano è perfetto perché Egli stesso l'ha decretato, lo ha stabilito, Lui ha progettato il suo piano, Lui lo ha messo in atto, Lui ha fatto sì che andasse avanti secondo la sua volontà, secondo il beneplacito della sua volontà. E cosa c'è di più perfetto di questo? Non c'è niente. Ed è per questo che possiamo ringraziare il Signore, perché il suo piano non può fallire. È un piano che non può fallire. La salvezza è reale, perché anche Gesù Cristo è reale. La sua vita, la sua morte, la resurrezione sono stati reali e lo sono tuttora. E vorrei concludere solamente con una lettura dal profeta Isaia, perché è veramente di grande consolazione, credo che possa servire come conclusione di questo discorso di oggi. Così Isaia, capitolo 55, versi da 1 a 6. Qui dice: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimonio ai popoli, come principe e governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te. A motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. Il verso 6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Amen. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, vogliamo tanto ringraziarti e lodarti, Signore, per questa parte della tua parola che ci hai messo davanti oggi. Vediamo, Signore, come davanti alla tua sovranità, davanti all'opera di Cristo Gesù sulla croce, davanti al tuo piano perfetto di salvezza per l'uomo, davanti alla consapevolezza del fatto che noi non meritavamo assolutamente di essere salvati, del fatto che noi eravamo tuoi nemici. Davanti a tutto questo, Signore, non possiamo fare altro che lodarti, che adorarti. Tu hai provveduto per noi una salvezza in Cristo Gesù. Il tuo piano è perfetto, non può fallire. Ti vogliamo ringraziare e adorare per questo, Signore. Metti sempre più questa convinzione nei nostri cuori, oh Signore. Grazie perché tu ci hai liberato da tutte le cose. Grazie perché tu, con la morte di Cristo Gesù alla croce, hai sconfitto il peccato e la morte. E possiamo avere la certezza che il nostro peccato è perdonato, Signore, perché Cristo ha pagato per noi il prezzo che noi non avremmo mai potuto pagare. Ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo per la realtà di queste meravigliose parole che troviamo nella Tua Scrittura, perché possiamo leggerle oggi, oh Signore, perché possiamo gustarne la consolazione che viene, l'incoraggiamento, possiamo, Signore, essere confortati e incoraggiati dalla tua parola. Ti ringraziamo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.